a proposito dei tempi che corrono, io vorrei far vedere subito la copertina di un libro prima di presentare l'autore del libro stesso. Eccola qua, Le parole della guerra. Per chi ci sta vedendo ovviamente in televisione, mostriamo la copertina. Viaggio nel mondo dei termini militari. Il libro è stato realizzato da Mirko Campochiari e dal generale Paolo Capitini, che è in studio con noi. Buongiorno e bentrovato, generale, grazie per essere qui.
Buongiorno. Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
No, grazie a lei. Il appunto generale Paolo Capitini è stato ed è docente di storia militare, si trova nei nostri studi non casualmente, ma perché è stato molto gentile, ha interrotto per un attimo un lavoro che sta svolgendo proprio qui all'Università Niccolò Cusano, in quanto è collaboratore di un master che riguarda proprio il tema della sicurezza e delle forze armate e dell'esercito, e credo che i suoi studenti ascoltino tante cose interessanti, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo. Le arrivano domande che le chiedono durante la lezione, generale, ma che sta accadendo?
No, sicuramente sì, perché come tutte le attività umane, anche la guerra è una questione di espressioni, ha la sua grammatica, ha il suo lessico, solo che non è un lessico fatto di concetti e di parole, ma è di azioni. E decriptare questo tipo di linguaggio attraverso le parole che gli sono attribuite permette di comprendere il messaggio, perché comunque gli uomini comunicano attraverso messaggi. E quando si sparano, quando usano la violenza, è questo il tipo di comunicazione, ma anche quella è comunicazione, e bisogna capire che cosa ti stanno dicendo con quelle azioni, attribuendogli il termine giusto, se no il messaggio è fuorviante, non è capito, non si decripta.
Ha insegnato anche agli ufficiali lei, no?
Sì, io per la scuola sottufficiali di Viterbo per 4 anni ho fatto il corso di storia militare contemporanea agli allievi marescialli, che quindi è un corso di storia dedicato agli aspetti militari o alle implicazioni militari della storia italiana, diciamo dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare alle missioni di pace degli anni 90 più o meno.
E questo è molto interessante, dopo mi devo ricordare di fare una domanda su questo aspetto, però torniamo al libro, no? Perché qui entriamo nel dettaglio di un vocabolario della comunicazione. Quante volte in questi mesi avrà sentito pure terminologie associate a concetti che dal suo punto di vista magari non c'entravano nulla. Però lei arriva a questo libro molto opportuno sulle parole della guerra, perché poi l'attività militare è fatta di tanti piccoli dettagli e non se ne può sgarrare nessuno, perché si rischia che tutta la strategia e tutta la missione non vada a buon fine. Io credo che anche la comunicazione, soprattutto in questa fase, debba essere fatta con il massimo dell'attenzione, no? Anche dai capi di Stato, quando ovviamente parlano in pubblico. Che cosa sta notando, ecco, in questo momento in cui la guerra è protagonista anche dal punto di vista della comunicazione? Che cosa è cambiato rispetto a prima e che particolarità sta scorgendo in questa situazione?
Quello che ho potuto notare io, non so se è voluto o se è un effetto collaterale, ma non si riesce ad uscire dalla confusione ansiogena. Cioè si alimenta l'ansia, si alimenta la paura di un domani incerto con termini terza guerra mondiale, l'uso atomico, si usano queste parole come se fossero degli amplificatori di paura. Non so se questo è per mancanza di conoscenza di che cosa si sta parlando o è un effetto voluto, su questo non...
O entrambi.
entrambi. Però l'idea di sapere, noi abbiamo già avuto un'esperienza del genere. 4 anni fa, prima del Covid, penso che la metà della popolazione italiana la differenza tra un batterio e un virus non la conoscesse affatto.
È vero.
E poi piano piano, per paura, per necessità di comprendere, per mitigare l'ansia, abbiamo cominciato a documentarci e comunque, limitatamente alla cultura scientifica, un minimo di passo avanti generale si è fatto. È lo stessissimo principio adesso. Adesso, purtroppo, dal febbraio del 2022 siamo in un mondo che ha riscoperto la guerra e capire che cosa vedi, che cosa comprendi, che cosa ti viene detto, separare l'olio dal grano, cioè sapere quale è propaganda, quale è ignoranza e quale invece proprio il messaggio che devi trovare, ti rende un po' più tranquillo, ti rende un po' più libero, ti rende un pochino più partecipativo di quello che serve in una democrazia. La democrazia chiede una sola cosa: capire, perché se non puoi capire non puoi decidere.
Certo. Quindi in generale potremmo dire che questo libro è molto utile, perché è un manuale, diciamo, per sapere le conoscenze base della guerra, perché si fa molta confusione
della guerra terrestre,
si fa molta confusione.
Banalità, faccio qualche esempio, se no ci rimaniamo per ello. Strategia e tattica non sono sinonimi. Sono due campi completamente diversi, con responsabilità completamente diverse, con attori completamente diversi. L'intelligence è un mestiere, una funzione. Non è James Bond e non è neanche qualcuno che si cala da una parete. È un lavoro complicato e ha le sue regole. La logistica, come si fanno ad alimentare 500.000 di persone dall'altra parte del mondo? Che tipo di organizzazione c'è? Com'è pensata? E quale parte hanno le varie attività? Tutta questa cosa qua ti configura un mondo che ha le sue regole, come l'economia, come la medicina, certo, come la cultura.
Certo.
Credo che in questo momento, non solo per gli addetti ai lavori, perché c'è quasi un rigetto di dire ma io non mi interesso, è una cosa, è vero, la cosa la fanno i militari, la fanno chi decide le guerre e chi le gestisce. Però qui ritorno al discorso che facevo prima, chi ha la fortuna come noi di vivere in un posto dove può parlare, dove può dire quello
esatto,
che vuole,
esatto,
ha anche il dovere di dire io ho capito cosa mi stai dicendo e non sono d'accordo, oppure sono d'accordo. Cioè, se adesso venisse fuori un discorso, noi vogliamo spendere tot soldi per comprare... e ti dico una parola, tu sai che ti sto chiedendo o non l'hai capito che ti stanno chiedendo? Mi dici, guardi, noi questa cosa, forse ci serve più quest'altra cosa.
In momenti come questi serve anche ai cittadini per avere maggiore consapevolezza, sì, perché è chiaro che c'è, lei sa bene che durante la guerra scatta una forma di propaganda, no? C'è comunque una comunicazione che tende a indirizzare l'opinione pubblica, magari in buona fede,
giusto,
per cercare o di tranquillizzare o comunque di creare il nemico, comunque di avere un'opinione pubblica compatta, perché in questi periodi ci manca solo che l'opinione pubblica comincia a reagire ed è chiaro che per i governi diventa un problema. Però le chiedo questo, io da profano, da persona tra l'altro che purtroppo ogni tanto può sbagliare anche il termine giusto, io noto però un po' di confusione anche da parte di chi ha le leve del potere politico-militare in questo momento, che manda dei messaggi che sono un po' difficili da decifrare. Le faccio un esempio, proprio recente. Ieri Netanyahu ha consegnato a X, cioè al social media, un messaggio dove diceva noi dobbiamo restare uniti, noi riferendosi ovviamente a tutta la parte occidentale, di fronte al pericolo dell'Iran, e quindi abbiamo preso con favore l'intervento che c'è stato da parte di Gran Bretagna e Stati Uniti. Poi ha aggiunto, noi dovremmo reagire nei confronti dell'Iran, però non deve essere una reazione di pancia. Adesso facciamo, come dire, quasi, adesso non ricordo le parole precise, adesso lasciamo che l'Iran abbia timore della nostra reazione, ma vedremo quando farla, però non reagire di pancia. Allora, che cosa è sicuramente un messaggio che in questo momento Netanyahu sta mandando, però, non lo so, da parte mia denota anche un'insicurezza sul da farsi, no? Rispetto al futuro. Sono più precise di quelle che sembrano le parole di Netanyahu, oppure in realtà
sono molto precise.
Sono
molto precise, e soprattutto c'è una regola aurea nel mondo militare che le azioni si fanno e non si annunciano. Questa è la prima cosa. Le offensive,
quindi quello che ha fatto l'Iran e quello che sta facendo Israele,
esatto,
sono due annunci.
Se vuoi che qualcosa funzioni, non lo devi dire a tutti. Puoi dire ieri abbiamo scatenato questo, ma dire domani faremo è una delle prime regole che dovresti osservare, che non si fa.
Certo.
Se lo fai, e parlo dell'Iran, vuol dire che vuoi raggiungere un certo scopo e hai un certo obiettivo, perché non sono nati sotto un pero neanche loro. I persiani sono una civiltà antichissima,
certo,
sono 3.000 anni che sono gli inventori delle città, per dirsi. Ecco. Quindi sanno come muoversi in un mondo politico e si pensano come un impero. Loro si pensano come una nazione che può gestire uno spazio diverso dalla propria appartenenza geografica. Quindi se ti dicono domani tireremo, vogliono raggiungere uno scopo. E la stessa cosa, la stessa risposta, lo stesso linguaggio lo sta usando Netanyahu, dicendo che cosa? Grazie ai nostri alleati. E lì bisogna farsi la domanda e la parola: che cos'è un alleato? Un alleato è qualcuno che ha un interesse comune. Allora noi abbiamo teniamoci questa parola della guerra, alleato, per dire che noi subito abbiamo associato l'alleato a noi, gli americani, gli inglesi, i francesi, e mica siamo solo noi però, perché gli interessi comuni a Israele sono anche quelli dell'Arabia Saudita, per un certo senso, della Giordania, degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrain, di tutta una parte del Golfo, dell'Egitto, che per la prima volta in 70 anni Israele può cominciare a dire i nostri alleati. Vi immaginate Israele che dice ho alleati nel mondo arabo?
Lei dice si riferisce
anche
a loro.
E questo chi ha capito, i nostri alleati, infatti avrebbe detto i nostri alleati occidentali, grazie alla me, invece no, si è tenuto con questa vasta cosa di...
Teme forse un po' di isolamento, visto che nessuno, diciamo, gli sta dicendo, anzi tutti gli stanno dicendo non reagire, teme che di trovarsi in una situazione isolata?
Questa è la difficoltà della politica. La politica, noi chiamiamo politica quella che potremmo sostituire con un'altra parola, che non è della guerra ma è della politica. La decisione è l'unica cosa che veramente viene chiesta a un politico, decidere. Lui, e decidere lo puoi fare o con una grande messe di informazioni oppure su un'idea o su una scommessa. Siamo al punto in cui forse Netanyahu sta scommettendo in una decisione. La scommessa quale potrebbe essere? Se io veramente premo sull'Iran, davvero, quello che ho annunciato, questa alleanza un po' strana tra nemici di sempre, tra il mondo arabo sunnita e Israele, regge? Se pensa di sì, può premere sull'Iran. La scommessa inversa la fa l'Iran. Se tu provi a scendere in campo con questa alleanza non tanto dichiarata e forse neanche sperimentata, sei proprio sicuro che alla prova dei fatti di una guerra combattuta staranno con te, non staranno con noi? Le guerre si giocano su scommesse e si perdono sempre? Qualsiasi scommessa perde sempre.
Questo è un aforisma da segnare. Le guerre si basano sulle scommesse e si perdono sempre. Noi abbiamo un piccolo break di 50 secondi, poi torniamo in diretta in studio con il generale Paolo Capitini, e come preannunciato la discussione è molto interessante, è veramente un'altra prospettiva per analizzare lo stato delle cose a livello geopolitico. 50 secondi e torniamo da voi. E allora siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta, alle parole della guerra, scritto dal generale Capitini, generale docente di storia militare, collaboratore in un master qui all'Università Niccolò Cusano sulla sicurezza e le forze armate. Poi c'è un altro aspetto che viene poco raccontato, generale. Noi ovviamente immaginiamo tutto con il filtro dei videogiochi o del vecchio Risico, no? Si ricorda il gioco da tavolo, cioè che vabbè, facciamo la guerra, si tirano i dadi, si muovono le armate. In realtà dietro a tutto questo c'è tra l'altro un'attività economica che noi neanche immaginiamo, cioè la guerra costa. Io ho letto addirittura che la difesa israeliana rispetto all'attacco preannunciato, apparecchiato dell'Iran, comunque è costato, buttare giù quei droni è costato quasi €1 miliardo a Israele. E qualcuno ha scritto, guardate, cioè che nelle situazioni che abbiamo globale a livello economico, dice, non è una cifra da poco, quindi anche questo per far capire, e anche all'Iran credo che non sia costato poco questo attacco. Quanto pesa l'economia oggi nella modernità per la guerra?
La guerra è un'espressione anche dell'economia.
Ecco.
Cioè un paese povero ha potenzialità belliche limitate, un paese ricco, poco industrializzato o molto industrializzato, con grande tecnologia, ne ha tutt'altre. C'è tuttavia un momento in cui, e questo è molto difficile da comprendere per noi occidentali, che viviamo in un mondo economico, noi misuriamo tutto attraverso un valore economico, anche i valori morali. Noi la prima domanda che ci facciamo è quanto prendi di stipendio, non è come stai.
Ecco. La successiva.
Esatto. E nel momento in cui si decide la guerra, l'aspetto economico passa in secondo piano, si spende quello che c'è da spendere fino all'ultima lira. Questo è, e quindi è una cosa che va tenuta conto. Cioè pensare che uno finisce la guerra perché non ha più soldi non è quella la via da cercare, però la guerra costa tantissimo, e cercare di affaticare l'economia del tuo avversario ha un senso. In questo senso abbiamo due teatri da guardare. Per esempio, il primo è quello ucraino, che ci stiamo quasi dimenticando che c'è una guerra che sta andando avanti. I russi hanno cominciato a tirare valanghe di droni iraniani, tra parentesi, comprati in Iran per €22.000 l'uno, verso le difese aeree ucraine che fornivamo noi. e per abbattere questi droni, almeno nel primo tempo, gli venivano tirati addosso missili che costavano qualche milione di euro. Quindi per buttare giù una cosa che stava a 20.000 euro ne usi 2 milioni di euro. Chiaramente se sono le nazioni che devono foraggiare questa difesa, dice: beh, noi non possiamo spendere metà dello Stato per comprarti missili. E già quello diventa una specie
di
deterrenza. La stessa cosa sta avvenendo adesso in Israele. Ed è la novità di questi ultimi anni: utilizzare delle armi a basso costo, a grande impatto, che non hanno in questo momento, e saranno sviluppate a brevissimo termine, delle contromisure altrettanto economiche. Perché al momento per tirarli giù usiamo quasi solo cose costosissime, che erano state pensate per tirare giù altre cose costosissime. Cioè, noi adesso c'è tutto Iron Dome, questa famosa frase, Iron Dome è questo scudo di ferro, questa cupola di ferro che protegge a bassa quota tutto Israele. In realtà ce ne sono altri due ombrelli sopra Israele. L'ombrello più alto arriva quasi a 100 km dal suolo, cioè siamo nello spazio pieno. E lì vengono utilizzati missili contromissile che sono fatti per intercettare dei grandi missili molto costosi, missili balistici che si sentono, che hanno su una grossa carica distruttiva, che viaggiano a grandissime velocità, e questi missili sono costruiti per raggiungere velocità ipersoniche, 6.500 km all'ora. Nel tempo che io sto spiegando questa cosa qua, ha fatto 60 km quel missile, tanto per avere un'idea.
Incredibile.
In 30 secondi ha fatto 60 km. Quello costa milioni. Milioni con milioni si può comparare, ma sparare milioni contro un drone da 20.000 euro comincia a essere un pochino costoso.
Senta, generale, c'è secondo lei la possibilità che l'Iran utilizzi la bomba atomica, la tanto temuta bomba atomica?
Fino adesso, dall'agosto del 45, da quando gli americani hanno utilizzato a fini bellici la bomba atomica, nessuno ci ha mai provato. È stata l'unica volta in cui un'arma posseduta dalle grandi potenze è stata utilizzata una volta sola. C'ha qualche cosa di simile nell'impiego dei gas nella Prima Guerra Mondiale, che non è stato poi quasi più replicato se non episodicamente da qualche parte. L'Iran non si sa se disponga della bomba atomica, se è una potenza nucleare, ed è la scommessa che fa Israele. Israele è una potenza nucleare. Israele ha sottomarini con missili nucleari al largo del Mediterraneo orientale. C'ha una forza nucleare pronta e vuole essere lei l'unica potenza nucleare della zona, perché è un'arma che solo averla già ti fa mettere in una prospettiva differente. Il Pakistan è una potenza nucleare, la devi trattare da potenza nucleare. L'India è una potenza nucleare, la devi trattare così, perché in fondo al pensiero, in fondo all'ultima prosa che puoi pensare, c'è l'idea che, e se ci tira la bomba? Se non ce l'ha, non la tira. Però in fondo non puoi cancellare l'idea che, messo in qualche condizione, potrebbe tirarla. E Israele non si vuole trovare nella condizione di dire: ma mettiamo che chissà che succede, l'Iran ce la tira.
Senta, professore, in conclusione le devo fare anche io la domanda, come dire, che diciamo passa sotto i grandi temi, ma che poi è quella che genera più preoccupazione alle persone. C'è stato un momento, lei che ovviamente dalla sua competenza e esperienza militare può anche avere sì delle emozioni, ma anche la lucidità. C'è stato un momento in cui lei ha pensato: siamo vicini alla terza guerra mondiale, o questo momento non è arrivato e neanche lo percepisce per il futuro?
No, non c'è stata, perché nei 70 anni che ci separano, negli 80 anni quasi, che ci separano dalla seconda guerra mondiale a oggi, si sono sviluppate una serie di reti, alcune pubbliche, alcune inconfessabili, una rete di comunicazione anche in cui Dio parla col diavolo costantemente. E la cosa interessante è che sia Dio sia il diavolo sono interessanti a capirsi l'uno con l'altro.
È una metafora, ovviamente, lo spieghiamo.
Sì, una metafora.
Io
sono toscano di origine. Mi rivolgo spesso a questo.
Sì.
Però ecco, non c'è a tutt'oggi un'area in cui non si sa come far arrivare il messaggio, e lo si fa con grande onestà, nel senso, e con grande crudezza, ed è quello il gioco. Ti dico una cosa cruda ma vera e tu mi rispondi con una cosa cruda ma vera, troviamo un compromesso. La guerra è una cosa estremamente complicata e spesso nasce da un'incomprensione. Questa è l'unica grande lezione forte che abbiamo avuto dalla Seconda Guerra Mondiale. Bisogna che a un certo punto, anche se non ti piace ascoltare quello che ti devo dire, ti siedi e mi ascolti. E io devo fare lo stesso. Perché tutti restano.
Dio deve parlare col diavolo.
Dio deve parlare col diavolo. E viceversa. E non deve farlo in pubblico, perché ognuno deve avere la sua parte.
Eh beh, certo, assolutamente. Sono venuti i brividi perché è una cosa cinematografica, in realtà è. Invece è molto reale. Guardi, è stato veramente un piacere. Non è una frase di circostanza. Invidio gli studenti unicusano che partecipano al suo master e invito a questo punto le persone a leggere Le parole della guerra, Viaggio nel mondo dei termini militari, perché non è un dizionario sulla guerra,
no.
È invece lo strumento più utile per capire meglio che cosa c'è scritto tra le righe e forse che cosa si dicono Dio e il diavolo. Così
se... scoprirete anche perché le forze armate italiane hanno le stelle sul bavero. Storia di 3000 anni, ma non ve la dico.
Alla prossima puntata, così torna. Torna, generale.
A
torna.
Disposizione.
Grazie davvero, generale. Capitini. Adesso andiamo la linea alla regia. Guardate, era arrivata una domanda al generale. Posso fare una piccola trasgressione? Perché gli ascoltatori sono sacri, me ne sono accorto ora. Lo scrive Luca. Quanto hanno inciso le operazioni degli alleati di Israele durante l'intercettazione dell'attacco dell'Iran?
Quasi per il 50%. Israele si è incaricato di prendere tutto quello che veniva dal territorio iraniano, facendo tutto quello che veniva dallo Yemen, dagli Houthi, dalla Siria, da Hezbollah, cioè dagli altri proxy, sono stati presi in piccola parte dagli israeliani e in grande parte dagli americani, dai sauditi. Da tutto il resto di questa coalizione, che adesso oggi cominciano timidamente a dire c'eravamo anche noi. Una cosa epocale.
I sauditi hanno difeso Israele.
Ecco, questa è una notizione.
No, infatti adesso la lanciamo. Grazie, professore, grazie generale.